con molta tranquillità. Stiamo celebrando il primo giorno dell'anno e la liturgia ci invita a riflettere su questa grande solennità dedicata a Maria Santissima con il titolo di Madre di Dio. Un altro argomento che la liturgia ci fa meditare, l'abbiamo sentito nel Vangelo quando si dice che quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù. Una volta veniva celebrata proprio questa solennità nell'8° giorno, quello della circoncisione. Vedremo un attimo la valenza, cosa rappresenta questa circoncisione oggi per noi. E da ultimo un altro grande tema è quello che lanciò durante il suo pontificato Papa Paolo VI, il tema della pace, dedicando questa giornata alla pace mondiale. Ma veniamo a Maria Santissima con questo titolo, Madre di Dio. Era l'anno 431, quando i padri conciliari, quindi tutti i vescovi della Chiesa di allora, si riunirono nella città di Efeso, capitale dell'Asia proconsolare. E perché si riunirono? Per un concilio, per definire alcune verità. Siamo agli inizi del cristianesimo, siamo nei primi secoli e non sempre la dottrina cattolica è autenticamente professata da tutti, anche da alcuni vescovi che danno alcune interpretazioni non del tutto ortodosse. Uno dei problemi riguardava appunto la Vergine Maria. Possiamo chiamare Maria con il termine Madre di Dio? Da sempre nella Chiesa si è chiamata Maria con questo termine, ma alcuni non volevano, e non volevano perché? Perché dividevano il Cristo in due, ciò che era il Cristo umano e ciò che era il Cristo divino, e dicevano: Maria nella sua umanità ha generato il Cristo uomo, non il Cristo Dio. E i padri, molti padri della Chiesa rispondevano: no, noi non possiamo dividere le due cose. Cristo è una realtà unica in cui c'è divinità e umanità assieme. È il Dio che si fa uomo in mezzo a noi, non possiamo dividerlo. Alla fine i padri si decisero e formularono questo dogma, il dogma appunto della Theotokos, questo è il termine greco usato da loro, per definire che Maria è la madre di Dio. Madre di Dio in questo senso ha generato il Cristo nella sua totalità, come uomo e come Dio. Ecco perché diciamo che è nata senza peccato originale, proprio per il grande compito che gli era stato assegnato da Dio stesso di diventare la madre del Redentore. Questa dualità nella Chiesa tante volte si è sviluppata, avere 2 metri o 2 misure, e la Chiesa l'ha sempre un po' combattuta. Ma voi pensate, è una realtà che tante volte tocca anche noi, quando magari ci sentiamo profondamente cristiani, quando veniamo in chiesa, quando siamo fuori dall'edificio sacro, beh, possiamo anche fare altro. Mentre sappiamo benissimo che il nostro essere figli di Dio è quando siamo qui per contemplare il mistero eucaristico, per vivere della sua parola, per nutrirci dell'esperienza di Cristo. Ma quando noi usciamo, questa esperienza diventa motivo di vita e di esempio per le persone che ci incontrano. Altrimenti che cristiani saremmo? Proprio a metà, che si comportano in una certa maniera dentro all'edificio sacro e in un'altra maniera fuori. Non è possibile, non saremmo autentici, andremo proprio contro anche a quello che Gesù ha sempre predicato e ha sempre detto. Un altro motivo, vi dicevo, di questa festa è anche in questo termine, la circoncisione. Alcuni popoli la attuano ancora. La circoncisione era un segno nella carne che veniva fatto ai figli maschi del popolo di Israele. E questo segno, dopo l'ottavo giorno della nascita, voleva dire solo una cosa: questo figlio viene consacrato a Dio attraverso questo segno nella carne. Ora, noi non attuiamo la circoncisione. Perché? Ma perché San Paolo ha parlato chiaramente su questo argomento. All'inizio, nei primi tempi, dopo la morte di Cristo, coloro che venivano alla fede cristiana erano i cosiddetti giudaizzanti. Giudaizzanti erano coloro che provenivano dalla fede ebraica e si facevano cristiani. E poi vi erano i pagani, coloro che venivano o da altre religioni o da nessuna religione. Si facevano cristiani. Ora, coloro che erano i giudaizzanti, che provenivano dall'ebraismo, avevano impresso questo segno perché avevano fatto la circoncisione. Coloro che invece venivano dal mondo pagano, ad esempio greci, romani, non avevano questo segno. E si svilupperà all'interno della prima chiesa una forte lotta, perché i giudaizzanti dicono devono farsi circoncidere. E Paolo si alzerà con voce forte dicendo: ma niente, niente affatto, ma non devono farsi circoncidere. Perché devono farsi circoncidere? Cristo è morto per noi, Cristo ha dato tutto per noi, e Cristo come pone la sua redenzione nelle nostre mani? Attraverso il primo dei sacramenti, il battesimo. Quella è la nostra circoncisione. Quindi noi siamo rimasti segnati nella nostra anima e nella nostra carne il giorno del nostro battesimo. Si dice che, l'avrete studiato magari quando avete fatto catechismo, non so se si dica ancora oggi ai ragazzi e alle ragazze quando si preparano i sacramenti, si dice che vi sono alcuni sacramenti che imprimono nell'animo un carattere. Questi sacramenti sono il battesimo, sono la confermazione, la cresima, e per chi diventa diacono, sacerdote o vescovo, quindi il sacramento dell'ordine, viene impresso questo carattere. Quando ero in parrocchia a Milano lo spiegavo così ai miei bambini, dicevo, per farmi capire, sembrerà banale ma sono gli esempi che poi si comprendono, dicevo: avete visto qualche film tante volte, quei film western dove ci sono queste mandrie che vengono portate al pascolo, e cosa fanno questi padroni di queste mandrie? Ordinano ai loro mandriani di portare in un recinto queste bestie, queste loro mandrie, e di segnarle per dire che sono loro, segnarle con la loro sigla, con l'iniziale del loro nome. E come facevano a segnare queste bestie? Con un ferro rovente. Con questo ferro rovente imprimevano un sigillo che rimaneva, non se ne andava. Ecco, fate conto che il carattere che viene impresso attraverso il sacramento del battesimo è un sigillo che rimane indelebile nell'animo di ogni uomo. Chi ha ricevuto il battesimo morirà da battezzato, anche se durante la sua vita non professerà il battesimo ricevuto, anche se durante la sua vita arriverà, come fanno alcuni oggi, a chiedere di essere sbattezzati, ma morirà con questo carattere. Così pure un sacerdote che per tanti motivi, forse voi ne conoscete qualcuno, può aver lasciato il suo stato sacerdotale, morirà con questo carattere impresso che nessuno può togliere. Il giudizio lo lasciamo sempre a Dio, perché è Lui che giudica tutto e mette a posto tutto. Noi che siamo uomini e donne di buona volontà, che vogliamo camminare nell'armonia del Signore in questo mondo, gli chiediamo di fare in modo che questo carattere che Lui ci ha impresso durante il battesimo sia vero, sia significativo, non sia nascosto, sia quell'elemento che dimostra a noi e agli altri chi siamo. E l'ultimo argomento che vorrei proporre a voi in questa riflessione è quello della giornata della pace. Fu Paolo VI a dedicare questo primo giorno dell'anno civile al tema della pace. Io non vado adesso a guardare dove nel mondo ci sono focolai di guerra o dove c'è terrorismo, paura, eccetera. Lo sappiamo, i mezzi di comunicazione ci rendono subito edotti su ciò che sta avvenendo. Io preferirei guardare al cuore di ognuno di voi, di ognuno di noi. Ognuno di noi in questo giorno deve chiedersi se nell'anno appena trascorso, 2015, è stato uomo o donna che hanno amato, vissuto la pace del Signore. E se sono disponibili ancora in quest'anno a vivere ancora più profondamente questa pace. Che cos'è la pace che Cristo chiede all'uomo? Non è l'assenza di guerra o l'assenza di offese o l'assenza di offese tra di noi. La pace che il Signore chiede è qualcosa di profondo che viene dal nostro cuore. Anzitutto il nostro cuore deve essere in pace con se stesso, non deve avere rimorsi. Durante questo periodo e durante le confessioni che ho fatto, alcune volte ho rimproverato, soprattutto una volta, una persona. Perché l'ho rimproverata? Perché aveva dei rimorsi di peccati di gioventù. E ho detto a questa persona: ma scusi, ma lei ha confessato? Sì, ho già confessato. E allora? E allora cosa continua a dire queste cose? Lei in questo momento sta facendo un altro peccato. Pecca contro la misericordia di Dio. Se Dio è misericordioso e perdona quando tu sei pentito, non tiriamo più fuori le cose del passato. Sono passate. Vuol dire mancare di fiducia nella misericordia di Dio. L'ha detto molto chiaramente Papa Francesco, quando ha detto: Dio dimentica. È l'uomo che non dimentica. Siamo noi che torniamo sulle offese ricevute e ci macchiniamo sopra. Ma Dio dimentica. Quando tu gli chiedi perdono dal profondo del tuo cuore, Lui ti perdona. E non dobbiamo avere questo dubbio. Quindi pace per ognuno di noi. Pace perché Dio ti ha perdonato. La pace con noi stessi. La pace con gli altri, col nostro prossimo. Potrà esserci una pace che è difficile da raggiungere. Ma la domanda è: stiamo camminando in quella direzione? Perché anche se non ho ancora la pace con quella persona o con quell'altra, ma sto camminando nella preghiera, nella mortificazione, nel fare qualche gesto concreto di carità, il Signore vede la mia buona volontà, vede il mio cammino e ti sarà vicino, ti aiuterà. E in terzo luogo poi, questa pace che dobbiamo avere con noi stessi, con il nostro prossimo, l'avremo senz'altro anche con Dio. Perché? Perché Lui in Cristo Gesù sarà dentro di noi. Chiediamo allora in questa giornata, e lo chiediamo per questo nuovo anno, senza andare a superstizioni, senza andare a oroscopi, ma lo diciamo davanti a Cristo Gesù, a Sua Madre Maria Santissima. Aiutaci, Signore, in questo nuovo anno ad essere Tuoi figli veri e autentici. Aiutaci a essere persone che non varcheranno la porta santa della misericordia solo come una ritualità, ma la varcheranno perché si sentono chiamati a conversione. Aiuta tutti noi, Madre di Dio, Maria Santissima, ad essere come Te, disponibile alla chiamata del Signore, sempre pronta e aperta ai Suoi misteri. Lo chiediamo questo anche attraverso l'intercessione dei nostri santi, soprattutto del nostro San Luigi Orione, che tanto ha amato la Chiesa, tanto ha amato Maria, tanto ha amato Cristo Gesù, da morire quel 12 marzo del 40 con le ultime parole che gli rimanevano in bocca e nel respiro: Gesù, Gesù, perché era ed è stato uomo di Dio e ha espresso questo suo essere del Signore fino alla fine. Sia anche per noi così, questo impegno in questo anno santo ad essere santi come Lui ci vuole. Sia lodato Gesù Cristo.